Buona giornata a tutti.
Ciao a tutti.
Chi parla è Claudio Simeone insieme a Francesco dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti. Vi ricordo che il mio indirizzo è Piazzale Parmesano 8 Marghera, l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti è Casella Postale 53 Marostica Vicenza. Francesco, di cosa parliamo oggi?
Ecco, io vorrei partire con una tematica che è interessante, che però diciamo è anche un'iniziativa culturale. Se tu hai, mi dai 5 minuti la
sì,
spiego.
Sì, dopo allora, no.
Sabato sera alle ore 21 a Montecchio Precalcino, alla fattoria provinciale, alla fattoria agricola sperimentale della provincia di Vicenza, ci sarà la rappresentazione teatrale Reitia Dea della nostra memoria, e verrà appunto la rappresentazione fatta dal Teatro Continuo di Padova. È uno spettacolo che trovo interessante, chi l'ha visto lo trovo ben fatto, ben realizzato, è un bello spettacolo, è un qualcosa che ci richiama alla nostra cultura, alle nostre radici, al nostro Veneto, al nostro mondo culturale, ed è anche giusto andarlo a riscoprire. E la festa appunto è all'interno della fattoria agricola provinciale Montecchio Precalcino, è facile trovarla perché appunto è una zona agricola poi è indicata. Il teatro viene fatto appunto sull'aia della fattoria, purtroppo è una festa a pagamento e l'ingresso della festa costa 6 euro. All'interno della festa vi potete trovare sia gli stand, c'è anche il nostro amico Andrea, famoso per le riti che ha realizzato e per i pentacoli che ha realizzato, perciò lui prende anche con il suo banchetto. C'è la ricostruzione di un villaggio di un accampamento romano e di un villaggio celtico, si può anche mangiare. Noi andremo appunto a vedere questo spettacolo che è meritevole, e gli ascoltatori che hanno voglia di farsi una scampagnata, perché Montecchio Precalcino è anche una bella zona dal punto di vista paesaggistico, possono sabato alle ore 21 venire a vedere l'opera teatrale. Noi staremo lì in zona. Chi si vuole ad accodare a noi, noi ci troveremo a Marostica verso le 8 assieme a vari amici che andranno alla rappresentazione. Vi do il numero di cellulare che è 349-7554-994. Di conseguenza, se qualcuno ha difficoltà nel reperire nella campagna veneta Montecchio Precalcino, è fortuna che c'è ancora la campagna veneta e che non c'è una zona industriale o artigianale, e per fortuna che non ci sono capannoni. E se qualcuno ha difficoltà ad arrivarci, si può accodare alla nostra colonna e che andiamo giù a vedere a questa cosa, insomma, che merita il nostro avviso di fare, di sostenere. Portate pazienza per il discorso della festa all'ingresso a pagamento, ma è una festa commerciale, logicamente le feste commerciali devono avere come minimo il rientro delle spese, insomma. Meglio comunque un'opera teatrale che si entra a 6 euro nella festa che processioni sagre di paese, santi vari, e già questo dimostra un attimino di cambiamento culturale che è importante. Il bello appunto dell'interno è che permette anche per chi ha dei bambini di vedere appunto questo villaggio celtico ricostruito e un accampamento romano con tutta una serie di altre cose. C'è anche una mostra sulle varie percorse dei Veneti che è interessante, c'è una ricostruzione di una pietra votiva, merita di vedere, anche perché la fattoria agricola provinciale è una bella zona, perciò sabato alle ore 21 Montecchio Precalcino, fattoria agricola provinciale. Questo era proprio perché è giusto dare indicazioni quando ci sono iniziative che sono interessanti nel nostro Veneto.
Bene. 8, 9, 10 giugno ad Anversa c'è il congresso mondiale delle regioni etniche. Si riuniscono tutti i gruppi d'Europa, quelli che fanno capo chiaramente al VCER, per discutere di libertà religiosa, per discutere di come affrontare la libertà di espressione e la libertà religiosa in tutta Europa. 8, 9, 10 giugno una delegazione della Federazione Pagana sarà ad Anversa e farà chiaramente quello che potrà per discutere, per presentare. Presenteremo fra le altre cose il discorso di Cittadella, ciò che è successo l'anno scorso a Cittadella, proprio come testimonianza pratica dell'attività di terrorismo messa in essere dai cattolici. Presenteremo quel delinquente, il signor Gentilini, per il quale parlano solo chi stupra i bambini, fa anche rima purtroppo, e che ci ha vietato le sale. Presenteremo il discorso di Bologna, che hanno vietato le sale. Presenteremo tutte quelle cosette che sono successe qua e là nel corso dello sviluppo del paganesimo. Chiaramente documentazione me la porterò su e la presenterò, e lo scopo del congresso del VCER è quello di preparare dei documenti che andranno alle autorità europee e alle autorità nazionali dei vari paesi, insomma, come proteste e come indicazioni per la tutela della libertà religiosa, che sono degli articoli fondamentali nelle Costituzioni. Una libertà religiosa che è sempre stata mal concepita, cioè viene concepita come libertà dei cattolici di stuprare i bambini. Ultimamente le cose sappiamo che sono un po' cambiate e ne parleremo anche in questa trasmissione. Però una libertà religiosa dove i cattolici si sono permessi di offendere qualunque tipo di religione, qualunque tipo di sentimento religioso, in base ad una tradizione di massacri e di macelli continui. Qui c'è Francesco, se no vi leggevo da Desner come hanno cristianizzato la Norvegia, insomma, così tanto per fare un esempio a caso. E comunque solo adesso qua e là qualche magistrato comincia a concepire il concetto di libertà religiosa come la Costituzione lo sta manifestando. La Corte Costituzionale e la Corte di Cassazione hanno già messo in chiaro parecchi aspetti che però sembra che vengano completamente ignorati da persone come i cattolici che vanno ad offendere le persone. Ultimamente è stata rinviata a giudizio la Fallaci per offese ai musulmani su denuncia di Smith. E naturalmente ho visto una trasmissione televisiva in cui diceva come fa proprio Abed Smith, che parla del Gesù di Nazareth, del crocifisso come di un cadaverino appeso, proprio lui chiede che non venga diffamato i musulmani. No, sono due cose diverse fra quella che è un'osservazione, fra quella che è l'espressione di un'idea e quello che è la manifestazione di se stessi, e quella che è la diffamazione. Chiaro che il fatto che il crocifisso sia un cadavere non è che lo diciamo che lo dice semplicemente Abed Smith, ma lo dice la religione cattolica. Cioè la religione cattolica dice che il suo Gesù è morto in croce. Per cui che il suo Gesù fosse un cadaverino, è la rappresentazione di un cadavere, lo dicono la stessa religione cattolica, non è che si attribuisce ai cattolici cose o intenzioni diverse da quello che loro hanno affermato nella storia. Che dopo questo non piaccia, perché i cattolici vorrebbero che gli altri vedessero in quel cadavere ciò che loro vogliono vedere, beh, questo appartiene a loro, questo appartiene al loro bisogno di costringere gli altri a vedere le cose come loro vorrebbero. Ma questo non è un insulto, dire che il crocifisso è solo un cadaverino. In realtà è un insulto il fatto che i cattolici espongano il crocifisso, perché è un atto di violenza rispetto alle altre religioni, rispetto alla società civile, rispetto alla società laica, ed è esporre il crocifisso è una bestemmia violenta e vigliacca nei confronti della Costituzione della Repubblica Italiana e i suoi principi fondanti. Per cui sappiamo che stanno cambiando gli atteggiamenti, però e questo cambio di atteggiamenti, come al solito, avviene qua e là a macchia di leopardo, non avviene come coscienza della popolazione civile. E di questo ne discuteremo ad Anversa e naturalmente faremo in modo di far comprendere, di estendere rispetto alle autorità quella sensibilità alla libertà religiosa come patrimonio fondante delle civiltà occidentali. Questo l'8, il 9 e il 10 ci incontreremo col VCER ad Anversa. Vi ricordo fra le altre cose che il Congresso Mondiale delle Regioni Etniche è patrocinato dai ministeri belgi, per cui sono i ministri belgi che patrocinano il congresso, per cui una cosa più o meno come hanno fatto i greci. I greci erano patrocinati dal Ministero della Cultura greco. Sembra che qua in Italia questo sia un po' più difficile del normale.
Sì.
Dopodiché l'ultimo appuntamento, Francesco, scusa, dopo l'ultimo appuntamento è per sabato 18 giugno presso il Bosco Sacro a Jesolo. Vi ricordo che terremo il rito del solstizio d'estate, per cui l'appuntamento grosso è per sabato 18 giugno presso il Bosco Sacro di Jesolo. Ricordo che il Bosco Sacro di Jesolo, fra le altre cose, è segnalato a tutte le autorità civili e non militari, come si dice, Francesco?
Di pubblica sicurezza
come luogo di culto, per cui è notorio la cosa. Bene, Francesco, adesso io che ho detto queste cosette, lascia a te, perché tanto io c'ho, siccome hanno arrestato un po' di preti per pederastia, capito?
Sì,
e
no.
So che c'è il referendum sulla fecondazione assistita, ora la mia domanda è questa, lo so che la mia è oziosa, una domanda oziosa, ma non è che per caso i cattolici facciano una guerra contro la fecondazione, cioè contro questi referendum, perché hanno bisogno di bambini da stuprare? Perché guarda che sono parecchi che sono venuti fuori in questi giorni, forse è finita la tregua elezione papale, perché ho visto che prima c'era il Papa, allora si stava un po' zitti. Non rispondo ai telefoni finché non ho deciso di rispondere.
No, beh, c'è da tenere una considerazione, appunto, partendo dalle campagne sempre fatte con emozione, sentimento e varie tonalità per l'8 per 1000, assistiamo di controverso una dimostrazione appunto che i fondi destinati al clero vengono ben impiegati da certi sacerdoti, cioè nel senso appunto per acquistare filmini di violenza su bambini dai 4 agli 8 anni. Logicamente l'embrione ha il suo diritto della madre, ha il diritto a vivere, però i bambini o le bambine, soprattutto i bambini dai 4 agli 8 anni, non hanno i diritti dell'embrione. Io sarei ben contento che chi fa tanto sostenere le tesi che è giusto che l'embrione abbia il diritto di una vita umana, di una persona, avesse le stesse cose, le stesse pretese, le stesse richieste, le stesse imposizioni di dire che anche le bambine dai 4 agli 8 anni hanno i diritti di un embrione. Sicuramente questi sacerdoti, ricordiamo, 186 indagati, di cui 3 sacerdoti.
No, allora correggo questo, perché la notizia che mi dà la Repubblica sono 4 sacerdoti indagati, e perché alcuni parlano di 3 e altri parlano di 4, lo dice l'articolo della Repubblica del 25 maggio 2005. Sarebbe il 4º sacerdote, perché il 3º sacerdote, credo quello del Trentino, indagato per stuprare i bambini, indagato per aver scaricato immagini di stupro da internet, avrebbe indicato quest'altro sacerdote come responsabile della cosa, perché lui usava il computer. Per cui in realtà sono 4 i preti indagati. Ora, tanto per togliere un attimino a Francesco la parola, no, così in maniera violenta, provatevi un po' voi a mettervi in questa situazione. C'è il prete che viene indagato perché ha scaricato immagini pornografiche, e questo prete dice: no, veramente è stato l'altro prete. Cioè, c'è una grande considerazione fra preti, provateci un attimino a pensarci questo. A me non me ne frega niente, dopo chiaramente sarà la magistratura a chiarire o a risolvere la questione, però provatevi un po' a mettervi nell'ottica di dire: no, io non le ho scaricate, dice un prete, è stato l'altro prete. Fate un po' voi, insomma.
Sì, io penso che sicuramente questi tutti bravi sacerdoti si siano impegnati moltissimo nel sostenere i diritti dell'embrione. Sicuramente hanno dimostrato una fedeltà alla Chiesa Cattolica nel sostenere che i cattolici non dovrebbero andare a votare nel referendum. Sicuramente appunto riconoscevano, come dice la Chiesa, che l'embrione ha il diritto delle persone, solo che probabilmente i bambini contano meno degli embrioni. Ma ricordiamo anche che su 186, stando agli dati ufficiali, che poi credo ci sono 4, 3 indagati che sono sacerdoti è una buona percentuale, cioè si implica che chi compie questi crimini, la presenza di sacerdoti è costante, continua, ed è una percentuale consistente, anche perché questi sacerdoti trovano sempre la maniera di scapparlo. Giustamente il Corriere della Sera ha ricordato un piccolo particolare: il sacerdote patteggiò, nessuno sa, la non menzione consente a molti di tenere nascosti la condanna, e dice: capita sempre più spesso a patteggiare in fretta col GIP per ridurre il minimo la pena, pagare una multa, ottenere la non iscrizione sulla fedina penale e tornare al lavoro come nulla fosse accaduto. Così, se il loro vizietto non potesse sconvolgere la vita di tanti bambini a rischio all'oratorio in palestra. È stato per primo un sacerdote scovato a scaricare orrende foto di servizi e abusi nella sua parrocchia di Palermo, ad anticipare la linea difensiva, a invocare il patteggiamento ancora prima di incontrarsi di incontro con il GIP. Ecco, di conseguenza, come vedete, la cosa più importante per loro è che non ci sia scandalo, che le cose non si sappiano, che non, la gente non ha portato a conoscenza, e come vedete i sacerdoti pedofili non creano il problema del tipo del reato, l'importante è rimanere a essere buoni pastori all'interno delle parrocchie, degli oratori. D'altronde, che i ragazzi siano a rischio negli oratori lo scrive il Corriere della Sera, mercoledì 25 maggio, no, pagina 20, e dice appunto i sacerdoti hanno tutti quanti questa tendenza a patteggiare e gli permette di fare questo, perciò possono benissimo ripetere le cose infinite volte. Ora, rendiamoci conto di cosa significa questo. Io vorrei chiedere appunto come sicuramente avrebbero votato il 12 e 13 giugno questi sacerdoti, se nelle loro chiese, come c'è nella chiesa di Cittadella, sono presenti i vari tabernacoli della campagna per l'astensione del Comitato Scienza per la Vita. Certamente, poi, la Scuola della Serie dice che questo sacerdote scaricava non foto erotiche, ma orrende foto di sevizie e abusi. Poi non lo faceva col computer privato, come faceva col computer della parrocchia, il che vuol dire che se sono più persone che usano la parrocchia, molti hanno visto, molti hanno taciuto, e sarebbe farsi la domanda retorica: perché hanno taciuto? Perché fossi impegnati nella campagna per l'astensionismo? Sul referendum?
Probabilmente sì. Ma oltre a questi che sono stati beccati a scaricare da internet, vi ricordo che è stato arrestato anche il parroco della chiesa di Laglio, paesino comasco dove ha la villa George Clooney, sarebbe agli arresti domiciliari per abusi sessuali di un 17enne. Ora il prete si trova nel Canturino, probabilmente a casa dei genitori. E vi ricordo che questo prete si era fatto un sacco di pubblicità intervenendo a proposito di Clooney. E poi c'è un'altra notiziola ancora, che forse hanno... a qualcuno è qualcuno si è dimenticato. Vi ricordate Don Cesare lo deserto? Don Cesare lo deserto, quello che a Lecce aveva il campo degli immigrati, che ha picchiato donne immigrate per farsi le porcacce suoi, che è accusato di vari reati. Ebbene, il signor Don Cesare lo deserto, ex direttore del centro Regina Pacis di San Foca, in provincia di Lecce, è stato condannato a 8 mesi. Ma perché è stato condannato ad 8 mesi? Non per tutti gli reati che gli stanno contestando, che quelli dovrà fare degli altri processi. È stato condannato ad 8 mesi perché questo signor lo deserto aveva mandato una serie di sms con una schedina falsa in cui minacciava se stesso al fine di garantirsi la persistenza della scorta dei carabinieri o della polizia. Per cui un porco che si faceva vedere forte rispetto agli immigrati, rispetto alle donne, grazie alla presenza probabilmente delle forze di polizia che li facevano da scorta, e quando stava perdendo questa possibilità ha fatto dei falsi sms di autocalunnia, di minaccia a se stesso, per riuscire a continuare ad avere la scorta. Cioè, uno squallido individuo, un prete. Cioè, quando dici merda, dici prete a sto punto.
Sì, beh, sarebbe giusto anche ricordare due piccoli particolari di questo sacerdote, di cos'è accusato, poi vediamo nei magistrati cosa faranno, che condanne ci saranno. Però da quello che sembra, anche dalla missione fatta dal sacerdote, ha accusato un ufficiale dei carabinieri che secondo lui voleva le tangenti. In realtà questo ufficiale dei carabinieri faceva dei controlli nei laboratori per impedire che le persone che lavoravano venissero sfruttate, e siccome questo era ligio al dovere, pretendeva che ci fossero garantiti i diritti ai lavoratori, e qualcuno ha pensato bene di dargli l'accusa che pretendeva mazzette soltanto perché applicava le norme sui diritti dei lavoratori.
Io ho sentito che è sotto accusa perché aveva incitato delle donne ad accusare un medico di averle violentate, soltanto perché sto medico aveva una sua vita sessuale per i fatti suoi e lui non gli piaceva.
Ma non è che questo medico avesse normalmente rapporti sessuali, no. Aveva una relazione sentimentale con una donna, e lui reputava che il fatto che avesse una relazione sentimentale con questa donna fosse inadeguata per la sua rieducazione. Cioè, e di conseguenza cercava di convincere questa donna a denunciare questo medico. Ovviamente questo medico non era uno che approfittava, faceva il medico, e nella sua professione aveva sviluppato un rapporto sentimentale. Ma che esistesse un rapporto sentimentale all'infuori del contesto del centro per dei immigrati, dava fastidio.
Allora, all'interno di questo, come la mettiamo con il parroco di Napoli che dice: mamme, attente ai cartoni animati, violenti, volgari ed evocatori di esoterismo e sette sataniche. Il parroco di Santa Anastasia lancia una crociata contro i certi cartoon, invitando i genitori ad aprire gli occhi e chiudere la TV. Don Rino Santa Croce, parroco di Santa Maria, ha fatto affiggere in chiesa una lettera indirizzata alle mamme, alla quale avverte: attente, stanno rubando i vostri figli. Beh, veramente i preti li stanno stuprando, Cioè, non so se vi rendete conto cosa significa tutto questo. È un disastro sociale. Perché questi bambini diventeranno adulti, e che adulti avremo?
Sì, sì, ma questo è da considerare, proprio perché avvengono sempre più che le chiese cattoliche, tutte quante, creano situazioni d'allarme. Noi lo ricordiamo, il 12 e 13 giugno c'è il referendum sulla fecondazione assistita. È un referendum importante proprio perché, al di là della tematica che può interessare più o meno un'alta percentuale di italiani o di persone, esistono delle norme, dei concetti, una valenza giuridica che vuole essere introdotta, che è quella proprio della morale. Anche perché ricordiamoci che da queste cose, una volta introdotto il principio giuridico della violenza sulle donne, si possono fare altri salti, perché se leggiamo il Corriere della Sera, mercoledì 25 maggio, l'aborto non è intoccabile, già un ministro dice che c'era la possibilità, dopo di questo, di cominciare a modificare la legge sull'aborto, e di conseguenza sappiamo dove si vuole arrivare, a quale realtà si voglia configurare in Italia, cioè nel senso che le chiese vogliono controllare in qualsiasi momento la vita delle persone, e loro sono un principio di sofferenza. E basta pensare che la posizione della Chiesa Cattolica sul discorso del referendum sulla fecondazione assistita ha avuto tutta una serie di critiche, proprio perché rappresenta lo sviluppo di un integralismo che ha a che fare con la società. Il cardinale Ruini ha già dichiarato, nel caso in cui il referendum raggiungesse il quorum e la legge fosse abrogata, che i cattolici dovranno cominciare a applicare l'obiezione di coscienza su queste cose. Ed è una cosa significativa che ci sia questa imposizione sulla società. Recentemente Sergio Romano ha dichiarato: il cardinale Ruini ha trasformato questo referendum in un voto sull'obbedienza alla Chiesa Cattolica. Credo resterà deluso. E anch'io concordo col discorso che dice appunto Sergio Romano, che il cardinale Ruini sarà certamente deluso del risultato del referendum. Però qui si sta parlando più non di manifestazione di un'opinione o di una scelta politica, ma di obbedienza, cioè nel senso che posso benissimo ammettere che una persona abbia una visione del mondo, ma quando si comincia a parlare che un cittadino è obbediente alla Chiesa Cattolica, entriamo in uno schema di uno stato etico moralista, impositore e inquisitore, che è sempre pericoloso. Le guerre di religioni non appartengono soltanto a qualcosa di passato, di antico, di superato, ma appartengono a un momento contemporaneo. Recentemente hanno organizzato anche un convegno e qualcuno ha lanciato giustamente l'avviso, dice: le chiese stiano attente a non farsi strumento di guerra. In realtà la guerra di religione è una caratteristica di ogni monoteismo, e si comincia appunto con la schermaglia, con far passare il concetto di violenza alle donne, e poi si possono permettere altre violenze.
Posso costruire campi di sterminio, diciamocelo chiaro, insomma. Perché in fondo è quello che stanno mirando gente come Ratzinger, Giovanni Paolo II prima, Ratzinger adesso. D'altronde Ratzinger già al discorso dell'investitura ha detto: perché noi non dobbiamo essere integralisti? Integralisti significa volere con forza la nostra verità. E d'altronde l'abuso della forza dell'ingegno va legalmente represso, cioè l'intelligenza va repressa. La libertà va repressa, non lo dico io, lo dice l'enciclica Libertas del 20 giugno 1888. Non si stampi ciò che è errato secondo la Chiesa. Pio XII, discorso ai rappresentanti della stampa USA. La libertà di stampa e di film scardinerebbe la pubblica moralità, lo dice sempre Pio XII. Le invenzioni tecniche di diffusione devono servire a santificare le anime, e così via. Cioè, questo è l'orrore, è il tentativo di genocidio degli esseri umani.
Sì, ecco, una cosa che sta emergendo appunto è il fatto delle intromissioni in ogni ambito di quanto riguarda l'imposizione cattolica sul fatto del referendum della Chiesa assistita. In alcune lettere, in alcune notizie riportate anche da Corrado Agia sulla Repubblica, si dice che anche gli insegnanti di religione stanno facendo campagna nelle scuole per l'astensionismo. Cioè, come noi abbiamo sempre trovato che l'insegnamento della visione cristiana, della religione cristiana all'interno delle scuole sia sempre stato un elemento non di educazione ma diseducazione, sia sempre stato qualcosa di mal gestito e di mal proposto, di male finalità. Molte volte abbiamo riportato casi appunto proprio dell'incompetenza, dell'ignoranza, della superficialità di molti insegnanti di religione. E adesso questi insegnanti di religione, che non sono neanche servitori dello Stato, ma non sono neanche fedeli a essere cittadini, stanno sfruttando la loro posizione all'interno di una struttura pubblica, assunti tra l'altro e pagati dallo Stato, per andare contro le leggi dello Stato, proprio perché c'è la volontà di creare uno Stato confessionale, uno Stato integralista. E pensiamo che appunto la visione monoteistica non appartiene solo dell'integralismo all'Islam o all'ebraismo, ma anche il cattolicesimo e il cristianesimo l'hanno loro nel sangue in quanto monoteisti. Il referendum sulla fecondazione assistita sarà sicuramente un trampolino di lancio per leggi ancora più liberticide, ancora più violente, ancora più di sopraffazione. E questo si farà in maniera tale che tutti quanti i monoteismi cercheranno di imporsi questo. A me è successo, per fare un esempio, di come ci sia ormai l'intesa con tutti i monoteisti. Nel 99 un arcivescovo della Chiesa Anglicana dichiarò che forse Gesù Cristo non era esistito. Nel 2005 la Chiesa Anglicana ha raggiunto un'intesa con la Chiesa Cattolica sul concetto di Maria, della Madonna. Come vedete, pur di trovare l'intesa, sono disposti a spararla grosse, perché loro sanno che possono benissimo mentire, il monoteismo è sempre menzogna. Però quella dichiarazione serviva soltanto per spuntare nella trattativa qualcosa di più, qualcosa di meno. E nessuno si ricorda più nel 99 questa dichiarazione appunto di esponenti della Chiesa Anglicana. 2005 hanno trovato, dopo secoli che si combattono, che fanno guerra di religione, hanno trovato un'intesa sul discorso della Madonna. Ma ricordate che queste intese le stanno facendo anche con gli ebrei, con i musulmani, alla fine, ma non perché ci sia nella volontà di creare dei cittadini, ma perché si vuole rafforzare i confini, i limiti dell'ovile, perché il gregge, le pecore, non escano dall'ovile, rimangono all'interno quel buon pastore. E questo qua proprio lo vedremo in tutti quanti i sensi. E proprio il fatto stesso che col referendum si voglia imporre una visione anche sulla salute, sul corpo della donna, che poi può essere trasmesso a tutti quanti i corpi, alla fine cosa si farà per la donna che non vorrà che gli venga impiantato in utero un embrione malato? E se dovesse rifiutare lo stesso? Come la si potrà convincere? Certo, come peccatrice c'è sempre il rogo di buona memoria per l'Inquisizione.
Sì, beh, naturalmente le cose devono ancora superare la Corte Costituzionale, perché ci si dimentica anche di un piccolo particolare. Cioè, è vero, si va in referendum per decidere l'abrogazione di alcuni aspetti. Però ricordatevi che quegli aspetti non sono ancora passati al vaglio della Corte Costituzionale, cioè non è ancora arrivato il caso che permette ad un magistrato di rivolgersi alla Corte Costituzionale. In realtà i quattro referendum che si va a fare servono soltanto per eliminare tutte quelle cose obbrobriose che appartengono alla legge sulla fecondazione assistita. Non è che si elimina il controllo attraverso la legge della fecondazione assistita, si eliminano le cose obbrobriose, si eliminano le cose più schifose, più squallide, si elimina il fatto che le persone siano degli oggetti d'uso, che le donne siano degli oggetti da usare come si vuole. Pertanto i referendum non vanno a modificare quello che è un controllo giuridico. Però questi aspetti che si va a referendum non sono ancora passati per la Corte Costituzionale, cioè non è ancora arrivato il caso per cui un magistrato possa porre il quesito alla Corte Costituzionale. E vi ricordo che la Corte Costituzionale è sempre stata abbastanza precisa in materia di libertà personale e in materia di diritto costituzionale, e sta anche aumentando ultimamente quello che è il suo, non è legiferare, ma la sua azione rispetto alle leggi. Pertanto comunque questi aspetti delle leggi sono tutti incostituzionali in ogni caso, Per cui è vero, è bene che ci sia una battaglia di libertà fatta dalle persone, però le persone devono anche rendersi conto qual è l'importanza della loro azione. E un'altra cosetta mi premeva, Francesco,
sì,
permettimi
pure.
Questa.
No, pure.
Vi ricordo, fautori del sì o del no, o dell'astensione, o di qualunque cosa volete o avete intenzione di fare in testa, che fate quello che avete in testa voi, che Bolzano... qualcuno lo ha vinto e qualcuno lo ha perso per 7 voti. Cioè, non pensate che il singolo voto, la singola persona non sia importante. Il caso di Bolzano, che è stato vinto o perso a seconda di come vi collocate, per 7 voti. Meditate attentamente quanto sia importante le singole persone.
Beh, se pensiamo a quello che è successo negli Stati Uniti con le penultime, non con le ultime, ma con le penultime elezioni presidenziali, col discorso di pochi voti, sappiamo cosa implica, insomma. No, quello che è importante è capire che logicamente le persone, anche se siamo di fronte a una campagna diffusissima, consistente, in cui proprio la Chiesa Cattolica sta dando il classico suo comportamento di imposizione nella società, perché pensate che un ex ministro come Veronese ha detto: fa questa legge, tutela più le cellule che le donne. Poi, che se le donne nascono come bambine da 4 agli 8 anni, sicuramente i preti pedofili gli piace meno guardarsi le foto scaricandosele da internet, senza contare tutti quanti i preti pedofili che poi ci pensano loro alla vita dei bambini quando cominciano a frequentare le strutture parrocchiali. Perciò ricordiamo il perché si sposta tutto quanto l'accento su un qualcosa che non ha coscienza, che non è individuo, che non ha personalità, che non ha niente, e le persone che esistono, che hanno una vita, che sono determinanti per questa vita, contano meno di una cellula.
Vedi, che i cattolici stiano dichiarando guerra alla società civile è abbastanza notorio. Io qui ho un trafiletto che è tratto dalla Repubblica del 23 maggio 2005 ed è il titolo: lettera ai fedeli dopo lo scontro fra il governo e Chiesa. Il Papa scrive agli spagnoli: resistete al laicismo. Papa Benedetto XVI lancia un appello ai fedeli spagnoli perché rafforzino il messaggio di Cristo e resistano alle tendenze laiche. In una lettera ai pellegrini resa nota ieri, il pontefice afferma che la trasmissione della fede e la pratica religiosa non possono essere confinati nella sfera puramente privata. Inoltre la Chiesa deve essere disposta a mostrarsi ferma, cioè si chiama integralismo, sui suoi progetti di evangelizzazione e tentare di promuovere il bene comune per tutti, cioè per il popolo e per la società, cioè per se stessa in pratica. Lei è la società e lei è il popolo. Da quando è salito al potere, il governo socialista spagnolo ha adottato una serie di provvedimenti su matrimonio e omosessuali che hanno causato molta irritazione nella Chiesa Cattolica. Questa si chiama attività di destabilizzazione delle regole democratiche ad opera, perché qui c'è un invito a disobbedire alle leggi dello Stato, e questo è eversione. E un'eversione talmente forte che ha portato il re di Spagna a dire: io non sono il servo della Chiesa Cattolica, io sono il re degli spagnoli, non sono il re del Belgio e non mi dimetto, io le leggi le firmo. Tenete presente questo.
Beh, d'altronde che ma tutte le religioni monoteistiche sono sovversive dello Stato, delle cittadini. Beh, basta pensare che 20 anni, quasi 80 anni fa, Louis Rouget pubblicò un libro che parlava della sovversione cristiana. In realtà tutti i monoteismi sono sovversivi di uno Stato retto sui diritti, sulla volontà dei cittadini, e dare una continua dimostrazione, ma sono disposti a qualsiasi cosa. Se Corrado Augias può dire, parlando del referendum sulla fecondazione assistita, ci troviamo di fronte a una campagna di dimensioni senza precedenti su un tema dove la manipolazione delle notizie e le suscitazioni di tipo emotivo sono piuttosto semplici. E come vedete, non c'è la possibilità di trovare un sostegno a una certa tesi dal punto di vista scientifico o umano, ma si gioca sul fattore delle emozioni, sul fattore appunto della manipolazione delle notizie. E questo è fatto da sempre, perché ogni monoteismo ha sempre come mito fondatore cosa? La menzogna, l'inganno e la bugia. E questa è anche una caratteristica, perciò cosa significa poi questo metodo? Può essere applicato in ogni cosa, anche perché l'importante nel monoteismo è sempre l'obbedienza e l'essere asservita alla volontà e al desiderio di Dio, soprattutto alla volontà di Dio. E questa è una caratteristica più basilare di ogni monoteismo.
Visto che c'è da firmare per le tasse, ricordatevi il modello 740 di non firmare l'8 per 1000 per la Chiesa Cattolica. Firmate per lo Stato, che vi piaccia o meno questo Stato, non è importante. L'importante è che firmiate per lo Stato, firmate per lo Stato, non ignorate quella casella. È importantissimo. Noi abbiamo qui una notizia che di qualche giorno fa, però secondo me vale la pena anche di riprenderla in questo contesto. Radio Vaticana inquina, è stato condannati prete e cardinale. Cioè praticamente la Santa Sede, la Chiesa Cattolica, attraverso Radio Vaticana è stata condannata sia il prete sia il cardinale. Non è una condanna, solo apparentemente è una condanna da poco, cioè sono pochi giorni di reclusione in realtà, 10 giorni d'arresto sospesi al direttore e al presidente del comitato di gestione, però la condanna penale apre le porte per il risarcimento danni per tutti i morti, tutti i malati di leucemia che ha fatto Radio Vaticana. E io vorrei ricordare che quando Radio Vaticana fu denunciata per far ammalare la gente di leucemia, c'era la gente che si sentiva i rosari uscire dai termosifoni, tanto per fare un esempio, il Vaticano fece ricorso non perché lui non aveva fatto i danni, ma perché come stato straniero non poteva essere imputato di aver ammazzato delle persone di leucemia. Anziché difendersi per un reato che aveva fatto, oppure evitare di fare il reato, cioè cessare l'attività per il reato, lui ha detto: non potete processarmi anche se ho ammazzato della gente, perché io sono un altro Stato. E lo stesso discorso il Vaticano lo ha fatto a Condoleezza Rice quando è arrivata, dicendo che in America due giudici stanno processando il Vaticano per aver stuprato i bambini, perché Giovanni XXIII, il Papa Buono, è mandante di stupro dei bambini. Documenti alla mano, in mano agli avvocati. Non potete processarci perché noi siamo un altro Stato. Cocco di merda, hai stuprato bambini e non vuoi essere processato. No, hai ammazzato la gente di leucemia e non vuoi essere processato. Cioè, ma ci rendiamo conto che questa gente qua rivendica il diritto di massacrare le persone, rivendica il diritto di fare il genocidio, e fare il genocidio la chiamano libertà religiosa. Ma sto benedetto sedicesimo deve andare in galera,
visto che Claudio è arrabbiato, lo facciamo arrabbiare ancora di più. Posso leggere una dichiarazione di Benedetto XVI sulla libertà che sicuramente ti troverai a condividere. Aperte virgolette, chiudo virgolette di quello che dice. Questo parlava della Sacra Scrittura, dice Benedetto XVI, per questo il dono della legge sul Sinai non fu una restrizione o un'abolizione della libertà, ma il fondamento della vera libertà. E poiché un giusto ordinamento umano può reggere soltanto se proviene da Dio e se unisce gli uomini nella prospettiva di Dio a un ordinato assetto della libertà umana, non possono mancare i comandamenti che Dio stesso dona. Cioè, per lui la libertà sono i comandamenti che Dio stesso dona. Allora, e dice che la fondamento della libertà sono i 10 comandamenti, sì, del tavolo del Sinai.
Allora, io in web ho fatto il commento ai 10 comandamenti, finora hanno avuto circa 3.000 contatti. Solo quella pagina ha avuto circa 3.000 contatti.
Però pensare a dire la legge sul Sinai non fu una restrizione o un'abolizione della libertà, ma il fondamento della vera libertà.
Chiedere a tutta la gente che hanno ammazzato qual è la vera libertà.
Se io quando parlo di comandamenti, che sono qualcosa che deve essere impositivo, qualcosa che non può essere modificato, qualcosa che è tassativo, non presumo che sia libertà. Eppure, vedete, il concetto di definizione di libertà, che noi abbiamo un concetto ben diverso di libertà, per loro è la totale, libera sottomissione a Dio.
Per la Chiesa Cattolica la libertà religiosa consiste nel suo diritto di stuprare i bambini, nel suo diritto di massacrare le persone. Massacrare le persone, stuprare i bambini, la Chiesa Cattolica la chiama libertà di religione. Noi chiamiamo libertà di religione la possibilità di manifestare, di sviluppare il pensiero religioso. c'è bella differenza, e quando parlate con un cattolico, per piacere, non proiettate su di lui il senso civile, il senso civico delle cose. Quando un cattolico parla del bene comune, in realtà parla del bene della sua chiesa, parla del suo essere padrone delle persone. Lo so che ci vuole del tempo per riuscire a capirla sta gente, ma quando uno come il Papa vi scrive le lettere, sto parlando di varie encicliche, definendo se stesso il servo dei servi, non vi sta dicendo che è il vostro servo, sta dicendo che nella gerarchia dei servi di Dio, Madonna, Gesù, Santi, Angeli, lui è l'ultimo della gerarchia, ma voi state ancora sotto. Pertanto lui comunque rappresenta Dio e voi dovete starvene in ginocchio. Questo è il senso quando usa il termine servo dei servi. Cioè in pratica vi vuole stuprare, punto.
No, vedete, il problema appunto del cristianesimo nella sua società è un problema che purtroppo la società occidentale, quella europea, se lo trascina come una palla al piede da 2000 anni. Ma questo problema purtroppo non è un problema storico, antropologico o da facoltà, è un problema quotidiano. Pensate che una recente inchiesta è stata fatta, un'inchiesta all'interno dell'esercito americano, quello che è dell'unica superpotenza ancora presente. Allora, i cappellani dell'Accademia dell'Aeronautica dichiarano: chi non è cristiano rinato brucerà all'inferno. E questo lo insegnano in un'Accademia dell'Aeronautica americana. Sicuramente quando questo pilota andrà a bombardare non si preoccuperà degli effetti collaterali, perché se non è cristiano rinato brucerà l'inferno, perciò lui gli anticipa soltanto un qualcosa, gli dà un assaggio. Un generale americano dice: ricevo ordini dall'Altissimo, ed è un generale dell'esercito più potente del mondo.
Una volta gli chiudevano i manicomi, adesso riceve ordini dall'Altissimo, vabbè che tanto...
E il Corriere della Sera dice: gli evangelici e la conquista delle forze armate, il bene è con noi. Pensate appunto cosa significa abituare della gente che si troverà a combattere, porterà qualcosa e attaccherà sempre gli altri considerando un qualcosa che deve bruciare all'inferno.
Scusa Francesco, sì. Cos'è che dice che è con lui?
Il bene è con noi.
Olaf, per la verità, aveva accolto nel suo esercito solo truppe cristiane, contrassegnando inoltre i loro scudi con elmi con la croce, lanciando la parola d'ordine: avanti, sempre avanti, combattenti di Cristo, che a me ricorda il motto del vescovo cattolico sotto Hitler: avanti, soldati cristiani, sulla via della vittoria, salvo che quello slogan non giovò più del secondo. Olaf sterminò praticamente mezza popolazione norvegese per imporre il cristianesimo. È la stessa cosa, no? Cioè, sì. Sono 2000 anni, sai, che ci portiamo dietro sta roba. Non so se...
Se voi pensate che un generale dell'esercito americano dichiara fa: Dio è la vera patria e le forze armate sono la sua casa. Chiuse virgolette la citazione. E pensate appunto cosa succederà quando anche l'Europa si troverà ad avere classi politiche sempre più attente a questo, che violando ogni volontà dei cittadini cercheranno di imporgli la vera libertà che loro concedono, che è quella della totale sottomissione ai comandamenti di Dio. E come si comporteranno nei confronti di chi si rifiuterà di sottostare a queste belle leggi di Dio, a questi bei principi? Sicuramente l'Inquisizione non sa solo qualcosa che si ricorderà nei libri di testo, ma rischiamo, se non fermiamo adesso, se non ci impegniamo in questo senso, di trovarcene anche nel nostro futuro. Cioè, le guerre di religioni, bisogna imparare, non appartengono al passato, non appartengono a integralismi lontani da noi, appartengono a ogni monoteismo al di là del nome che abbia, in quale cultura sia inserito. E questo perciò è importante ricordarlo. Si combattono anche piccole battaglie, piccoli atti di coerenza, e i piccoli atti di coerenza possono essere importanti, come ad esempio andare a votare il 12 e 13 di giugno. Come farsi un'informazione, come capire quali sono lo scontro di civiltà che è in atto, perché ricordiamo, scontro di civiltà è una parola che è inflazionata, che è molto abusata, ma se in questo momento, e non sono soltanto io a sostenerlo, a dirlo, comunque è anche mia l'affermazione, il referendum sulla fecondazione assistita rappresenta l'esempio di uno scontro di civiltà. Andate a capire cosa c'è dietro, le normative, qual è lo scopo, l'intenzione. Pensate cosa si può applicare con quei principi, provate a estrapolare alcuni di quegli articoli e portarli in altre leggi e vedrete quale sarà la loro dimensione, quale sarà il loro sviluppo, quale sarà la loro normale evoluzione verso quella dell'Inquisizione. Perciò noi rischiamo concretamente di ritrovarsi fra breve in uno stato confessionale, in uno stato integralista, che non potremo certamente distinguere l'Italia dall'Arabia Saudita o dall'Iran. Sicuramente di questo passo i monoteisti raggiungeranno un accordo, perché avranno bisogno di piegare chi si rifiuta di sottostare alla volontà di Dio. E d'altronde, lo dice la Bibbia, prendete quelli che non volevo che regnasse su di loro e sgozzateli davanti a me. E questo è quello dell'annientamento delle persone, o sgozzatoli, come dice il cappellano dell'aeronautica militare americana: chi non è cristiano rinato brucerà l'inferno. E loro non è che sia un esempio, è un'indicazione concreta, per loro il rogo è sempre acceso nel loro cuore, rimpiangono, soffrono di non poter più accendere il rogo nelle strade, nelle piazze, di non poter più bruciare la gente, ma il loro lavoro, il loro lavoro di apostolato, di missione, di evangelizzazione è legato a questo, a poter riaccendere i roghi.
Mentre i cattolici stuprano bambini, mentre la Chiesa cattolica vorrebbe avere il diritto religioso di stuprare i bambini, abbiamo invece per contro una sentenza della Cassazione del 5 maggio 2005 che dice: è reato umiliare i figli per educarli. La Corte di Cassazione manda in soffitta i mezzi di correzione che non possono più intendersi come comportamento dannoso per un bambino soltanto sul piano fisico, ma anche su quello psicologico. Va dunque punito il genitore che denigra pensando di educare. La sesta sezione penale invita i magistrati a una più moderna interpretazione degli articoli del Codice Penale. Ripeto, la sesta sezione penale invita i magistrati a una più moderna interpretazione degli articoli del codice penale sull'abuso dei mezzi disciplinari e i maltrattamenti sui minori. I supremi giudici sanciscono: costituisce abuso anche il comportamento doloso attivo o omissivo mantenuto per un tempo apprezzabile che umilia, svaluta, denigra e sottopone a servizi psicologici un bambino. Questa è una sentenza della Corte di Cassazione. Allora, da un lato abbiamo le nostre corti civili, la Corte di Cassazione, la Corte Costituzionale, che stanno tentando di modernizzare, portare verso il futuro quelle che sono le regole sociali, e dall'altro lato abbiamo una guerra feroce impostata dalla Chiesa Cattolica per stuprare bambini, per impedire alle donne di usare il proprio corpo, per impedire agli uomini di affrontare con coraggio il futuro che gli viene incontro. Allora, da un lato abbiamo le istituzioni civili che ci stanno provando, cioè stanno facendo delle cose. Dall'altra parte abbiamo le istituzioni religiose, la loro struttura mafiosa sul territorio, che sta tentando di fare il contrario. Questa è una guerra che è in corso fra strutture civili e strutture religiose cattoliche. Ed è questo che è micidiale, cioè non ce ne rendiamo conto. Guarda che noi, per riuscire ad avere queste notizie, siamo costretti a ritagliare tre filetti di giornale. Non è che, cioè, questo articolo qua della Repubblica del 5 maggio è alto circa 10 centimetri, neanche 10 centimetri per 4, per cui siamo costretti effettivamente ad andare a leggersi le notizie positive all'interno di tre filetti. O le notizie di devastazione dei cattolici dobbiamo andare a raccoglierle nei trafiletti, mentre invece le notizie di propaganda di un sedicesimo le troviamo a tutta pagina, spesso in prima pagina, ma è solo propaganda, propaganda finalizzata alla distruzione dell'uomo, ed è una cosa veramente angosciante.
Sì, beh, quello che ad esempio è divertente è come moltissimi intellettuali ad esempio non abbiano risposto sul discorso della libertà. Ma probabilmente se hanno risposto, e secondo me c'è nessuno che hanno risposto, i giornali non sono stati disposti a pubblicare le loro smentite, le loro dichiarazioni, il fatto stesso appunto che qualcuno diceva: ma Benedetto XVI sostiene che i 10 comandamenti sono la base della libertà, ha detto una grande idiozia.
Esatto.
In alcuni ambiti è stato detto: però la notizia della critica di qualcuno ha detto ma Benedetto XVI non è certo il più autorevole per dichiarare cose della libertà, non l'avete certo trovata, perché come stiamo assistendo da sempre, il monoteismo ha intaccato ogni aspetto della vita, perché c'è una notizia che è uscita di recente che ha a che fare con la politica recente dell'Italia, in cui si parlava di svolte politiche fatte in Italia. Allora, la Repubblica ha riportato una notizia, i vescovi, Moro, il PSI, lettera sulla svolta. La forma denominata di centro-sinistra ha aperto il cuore di molti a tanta speranza. Così il vescovo di Torino, Gisto Domenico Melchiorre, nel 1962, rispondendo a una lettera di Aldo Moro, allora segretario della Democrazia Cristiana, che aveva voluto consultare i vescovi italiani prima di varare l'alleanza col PSI. Un uomo politico, che era al vertice del partito di potenza assoluta, prima di fare una svolta politica chiede ai vescovi se la sua svolta è applicabile o non è applicabile. È certo che dopo appunto passati pochi anni, passati anche 40 anni, logicamente la Chiesa Cattolica ha trovato sempre nuovi politici disposti a scendere a patti, a compromessi, a convertirsi o a riconvertirsi e a portare ad applicare le leggi. Di conseguenza questa intromissione che c'è sempre stata non è stata più arginata, non è più esistita nessuna classe politica disposta a combattere in questo senso. Se i grandi partiti hanno dichiarato di aver commesso l'errore nel tacere, nel silenziare la campagna sul referendum, alcuni senatori di alcuni partiti politici hanno detto che hanno fatto delle scelte sbagliate e che non hanno sbloccato la macchina referendaria, e hanno dichiarato che la campagna sull'informazione sui referendum è partita in ritardo per scelte politiche, ma di chi doveva sostenere addirittura il referendum, significa che la contaminazione politica fatta appunto dai clericali, fatta appunto dalla Chiesa Cattolica, dai cattolici e cristiani, è ovunque. Ma non è un problema di spartizione di sedie, perché in fondo alla Chiesa Cattolica non interessa un sottosegretario o un ministro in più, interessa che i principi cristiani monoteisti vengano introdotti appunto nella legge italiana, e una volta che sono introdotti si andrà sempre più a tramutare la nostra Repubblica in una Repubblica sotto sovranità dei 10 comandamenti, e quando poi questi 10 comandamenti dovranno essere applicati e quando dovranno essere sanzionate le violazioni, sappiamo benissimo a cosa si porterà questo.
Ricordatevi che i 10 comandamenti non si applicano al Dio dei cristiani, qui il Dio dei cristiani non è mica l'uno di Plotino,
agli altri,
non è l'uno, l'essere buono, l'intelligenza che genera la vita, cioè quella è l'idea di Plotino. Il Dio dei cristiani è il macellaio di Sodoma e Gomorra, è quello che si vanta di aver annientato l'umanità col diluvio universale, è quello che ammazza tutti i primogeniti egiziani perché a lui gli va così, è quello che si compiace di sgozzare la gente al fiume Cison, è quello che fa sbattere le teste dei bambini di Babilonia contro le pietre, cioè questo è il Dio dei cristiani. Non stiamo parlando dell'uno, del sommo bene o dell'intelligenza di Plotino, quello è un altro uno, è un altro assoluto che non ha niente a che vedere col Dio dei cristiani, sia chiaro questo, a ognuno il suo, e mettiamo anche i paletti, sia chiaro su questo. Sì. Nella trasmissione di questa sera dalle 19 alle 20 ho un articolo continuerò il discorso sulla sospensione del dialogo interno, e vi parlerò anche di un articolo che c'è sulla Repubblica che, guarda caso, non parla di 5 sensi, parla di 21 sensi, parla delle sensazioni che sono infinite e il cervello che le seleziona e le limita. Sono discorsi che facciamo col Crogiolo dello Stregone, sono discorsi che vengono fatti fin dal libro dell'Anticristo, ancora oltre 20 anni fa ormai. Oh, sono passati 20 anni! Da quando ho scritto il libro dell'Anticristo sono passati 20 anni, Francesco.
Beh, lo scorso giovedì hai festeggiato il compleanno facendo bagordi, divertendoti, e di conseguenza... adesso festeggerai il ventennale, insomma.
Devo far bagordi ancora.
Vabbè, è una tua scelta di è una tua scelta di quello che vorrai fare, appunto. Cosa vuoi organizzare le feste per il ventennale?
Vuol dire che porterò una bottiglia di Picolit agli amici Asatru del Belgio.
Allora lo festeggi in Belgio, insomma, dai.
No, effettivamente l'appuntamento del Belgio penso che sia uno dei più grossi appuntamenti dell'anno, anche perché il prossimo anno si dovrebbe organizzare in India, ma non vedo molto bene la situazione, cioè noi sicuramente non ci andiamo, perché non è possibile, almeno non abbiamo la forza, però se qualcuno dovesse avere la forza per andarci naturalmente avrà le deleghe, questo chiaramente sarà un'ottima cosa, però bisogna avvisare molto per tempo, questo sì.
Beh, d'altronde vedi, già ti dimostra che l'India è un grande, è un subcontinente indiano, giustamente è molto importante proprio perché lo scontro tra i monoteismi è fortissimo, cioè nel senso che la guerra tra la visione di chi è radicata nel territorio, nella cultura, nella storia, e dei missionari cristiani e musulmani che vogliono uniformare tutte le culture, che vogliono annientare la società, che vogliono imporre delle leggi assurde, sai, è fortissima. Difatti anche alcuni partiti indiani hanno fatto delle campagne chiaramente per cercare di fermare i missionari, proprio perché fanno danni enormi. D'altronde il fatto stesso che un tipaccio come Madre Teresa di Calcutta, per definire un tipaccio, avesse scelto l'India, era non tanto perché ci fossero molti poveri da aiutare, ma perché si rendeva conto che era una terra di missione molto promettente.
Ma il problema che stanno ponendo l'India e la Cina a livello mondiale è un problema che è molto pesante per l'Occidente, e l'Occidente non sa come affrontarlo. E questo il problema che pone l'India, che pone la Cina, è proprio dovuto a una questione religiosa, cioè proprio la capacità diversa di approccio che hanno le persone nell'affrontare i problemi, nell'affrontare le tematiche della vita. Voi pensate che in questo momento la Corte Suprema degli Stati Uniti sta discutendo sui 10 comandamenti nelle sue leggi, nel sistema giuridico, e che né all'India né alla Cina passerebbe mai di testa una roba del genere, cioè è una cosa veramente aberrante, però... Oh.
Sì, beh, infatti è importante comprendere proprio quello che succede, cioè nel senso che, sai, la discussione sul sesso degli angeli è una battuta, ma in realtà per i monoteisti sono capaci di portare le società a discutere di tematiche che sono assurde per sempre, proprio perché vogliono distrarre l'attenzione delle persone sulla realtà che gli attorno, cioè, sull'ambiente in cui vivono.
Costantino organizzò il concilio di Nicea perché non ne poteva più. Cioè, sti qua, i cristiani si prendevano a botte per strada per... Dio era Gesù era uomo o era anche Dio? No, era Dio che si è fatto uomo. Questi bastonavano per strada, si ammazzavano. C'è stato costretto a organizzare il concilio di Nicea perché non ne poteva più. Cioè, non si era mai visto nella storia dell'impero romano che gente si ammazzasse per queste cazzate. Cioè, non si era mai visto una roba del genere.
Sai, beh, poi hanno capito che era più divertente di uccidere gli altri, di conseguenza hanno utilizzato come arma per inebetire, per sconvolgere la psiche, l'anima, il cuore delle persone, la teologia, perché pensate quante persone hanno sprecato energie e la loro vita a discutere di temi teologici che erano totalmente fantasiosi, che rasentavano la fantascienza, la peggiore fantascienza, quando non erano attenti alla loro realtà, insomma. Alcune volte qualcuno ha ricordato, e questo referendum ne ha dato una dimostrazione, tutte le problematiche che la Chiesa Cattolica ha usato nel passato sul corso, ad esempio, della masturbazione. Cioè, nell'antichità era un problema che nessuno si sarebbe posto. Eppure, siccome si rendevano conto che era una dimostrazione dell'indipendenza delle persone, i monoteisti hanno fatto anche questo. Qualcuno dice giustamente che la legge sulla fecondazione assistita è originata da questo concetto dell'uso dello sperma, dal fatto della campagna contro la masturbazione, ma è la realtà. Cioè, se volessimo fare un passo indietro, sicuramente se dovessero vincere sul discorso della fecondazione assistita andrebbero a porre anche il divieto di masturbazione, proprio perché il salto è analogo, perché qualcuno ha fatto la battuta, ha detto: se alla fine i genitori sono degli ovuli di spermatozoi, uno che si masturba commette veramente un macello, e di conseguenza gli danno anche l'ergastolo. Sai quanti genitori sono morti?
No, ma vabbè, non è una battuta gratis, eh? Cioè, tutti gli sforzi che ha fatto la psicanalisi, la psicologia, per riuscire a capire l'uomo e la trasformazione emozionale dell'uomo, loro cercano di farla sparire, insomma, d'altronde stanno creando ignoranza a tutto spiano in maniera pesantissima. Va bene, Francesco.
Vuoi che facciamo partire le telefonate?
Va bene, dai. 049-700-700 e 049-700-838 per telefonare. Allora.
Sì, adesso i telefoni sono riattaccati, perciò sì. Ce l'ha possibile.
Niente, c'è un'altra polemica ancora, che è sempre stata lanciata da questo Ratzinger, che è quella dei negozi chiusi la domenica. Pronto? Ciao.
Bene?
Tutto bene.
Hai visto l'Espresso?
Quale?
Del giorno 24.
Che dice?
Cioè, niente, dice che Ratzinger qua è sotto processo. Un attimo, dove l'hai messo? Come solito perdo tutto.
Ma cosa, è la notizia sui giornali di Cristo?
No, è stato accusato, siccome che il Massier, un prete, un Massier, è stato accusato da 8 seminaristi, no?
Sì, Massier, quelli dei giornali di Cristo, sì.
Sì,
l'ho visto questo, ma ci sono molte giustificazioni per Ratzinger su quell'articolo. Perché nel senso si dice che sì, è vero, hanno ammesso tutto a tacere per ordine in realtà di Wojtyla, che perché Marsier era amico di Wojtyla, e lui per cominciare la sua campagna promozionale ed essere eletto Papa ha ritirato fuori tutti quei fascicoli che sarebbero andati in prescrizione. Per cui era soltanto una scenata, perché in realtà quei fascicoli li ha occultati lui.
Una buttata, insomma, per far vedere che, capisci, dopo verranno insabbiati.
Sì, ma non c'è problema, anche perché se a Chiesa Cattolica gli devi l'attività di pederastia, Chiesa Cattolica chiude.
Chiude. Perché è quella che cioè è lo strumento di repressione, repressione della mente del bambino.
Sì, renderlo dipendente da un'idea a priori che viene posta a monte del proprio pensiero.
Esatto.
Si chiama manipolazione mentale, o lavaggio del cervello, se vuoi, lo stesso.
Fisico,
lavaggio del carattere.
Sì.
Ecco.
Bene.
Sì, beh, che
il giorno 24, è l'ultimo qua.
L'ho visto allora, è l'articolo che avevo visto.
Sì.
Ma ti dirò che quell'articolo è venuto fuori perché già erano venuti fuori degli altri articoli, perché il Guardian inglesi hanno tirato fuori questa storia e fatalità nell'articolo del Guardian. Oltre all'articolo del Guardian c'era anche i riferimenti a questi 8 personaggi che chiamavano Marcel, oltretutto non sono 8 persone qualunque, cioè sono tutti docenti, quasi tutti docenti universitari.
Niente, non trovo niente.
Io non credo che ne ho parlato,
niente, ma comunque quello è, comunque era quello, sono tre pagine.
Quello.
Fa vedere appunto Massier che è in ginocchio del Papa e dopo tre pagine di questi legionari appunto.
Sì, ma no, non so se sia per questo o per casi del genere, ma io so che sto diventando un fenomeno in America Latina. Fra Perù, Messico e Cile ci sono decine e decine di visite ai miei siti. Cioè, la roba, arrivano veramente con i Google nazionali, no? Per cui si riesce a vedere.
Ma questo qui è ancora una punta di un iceberg.
Chissà
sotto, cioè quando.
Beh, anche quanto fanno per tenere silenziata la notizia della pedofilia, perché, sai, per 3 sacerdoti che vengono denunciati ed arrestati, quanti sono stati protetti, anche perché io penso che li abbiano messi proprio perché il fenomeno è così diffuso che qualcuno deve pur prenderlo.
Il fenomeno del seminario di Vienna, seminario austriaco, dà proprio una dimostrazione della quantità e della vastità del fenomeno della pedofilia all'interno dei preti. Cioè, quello era un seminario che formava i preti. È vero che alcuni seminaristi hanno denunciato la faccenda, no? Cioè delle violenze subite, però c'era una rete di omertà all'interno che era spaventosa.
L'ho trovato. L'ho trovato, eccolo qua, dunque, il Santissimo Peccatore.
Sì, oltretutto vogliono beatificare anche sua madre di Marseille. Cioè...
Dunque leggo solo gli articoli in grassetto.
Sì.
Dunque, il Santissimo Peccatore, l'apertura di un processo canonico contro il fondatore dell'ordine. È un'accusa infamante, abusi sessuali di Sandro Magister.
Sì, Magister.
Dopo c'è 8 denuncianti affermano che negli anni 50-60 padre Massiele avrebbe approfittato di loro all'epoca di tutti i giovani seminaristi. E qua vedi le fotografie, appunto, che c'è Massiele con il padre Wojtyla e gli dà la mano, no, sopra la testa, sopra il capo, no, come dire. Poi vedi i seminaristi qua, sono tre facciate.
Sì,
poi
sì.
C'è una scaletta della sua carriera praticamente.
Comunque,
no? 20 decimali.
Sì, sì, comunque quell'articolo è un tentativo di dissociare quello che è le decisioni di Ratzinger dalle decisioni di Wojtyla. In pratica Ratzinger vorrebbe passare come quello che si è occupato per reprimere la pederastia, mentre Wojtyla era quello che l'appoggiava. Cioè, questo è notorio, insomma, anche i discorsi che aveva fatto Wojtyla a Vienna sono molto chiari, insomma.
Comunque è una cosa interna loro,
loro se la giocano internamente, il problema è che i bambini sono dei soggetti sociali, esatto. E sono un patrimonio della società,
esatto.
E questi stanno distruggendo il patrimonio sociale.
Ecco qua, vedi, prima di essere eletto Papa, Ratzinger ha ordinato di riaprire il fascicolo con le accuse dei leader dei legionari.
Sì, sì, la campagna di elezione era già aperta, ma
dopo
sappiamo...
Qua se vuoi te lo scrivo, cioè, ti dico, c'è la scaletta dal 20 al 10 marzo, Marcial de Goyado, nasce a Coppia della Paz in Messico, dopo ben passa, eh? Dunque nel 41, dopo aver girovagato per un seminario all'altro, il 3 gennaio a Città del Messico, crea una propria scuola in locali presi in affitto, lo seguono 13 ragazzi tra gli 11 e i 14 anni, questo è considerato l'atto di fondazione dei futuri legionari di Cristo. Dopo vediamo qua.
Sì, ma esistono un'infinità di strutture, appunto, di sacerdoti finalizzate a mantenere buono il gregge, amministrarlo, condurlo all'interno dell'ovile, perciò insomma i legionari di Cristo sono fra le tante realtà che la Chiesa Cattolica ha sempre fatto.
Poi ci sono i cappuccini, ci sono i salesiani. Vi ricordo un'altra cosa che è stata anche silenziata, che i carabinieri o la polizia mise delle telecamere nei corridoi di una scuola salesiana, e li ha beccati alcuni, per cui in realtà i casi sono effettivamente tanti, pesanti e ripetuti in continuazione. Cioè è una cosa veramente allucinante.
Sì, il fatto appunto degli arresti di pedofilia è una roba, un continuo, cioè proprio non si è mai interrotta, non è che sia in una certa fase storica, in un certo momento, in realtà è uno stilicidio, c'è una continuità. Dunque, e poi appunto c'erano sempre maggiori appunto sacerdoti arrestati.
Nel 1956, a motivo di nuove accuse, il Vaticano lo esautora e sottopone i legionari a un'inchiesta. Maciel la chiamerà la grande benedizione, tra virgolette, cioè la grande benedizione. In febbraio del 59 è assolto e reintegrato alla testa dell'ordine. Nel 98 8 ex legionari depositano in Vaticano e hanno una denuncia contro Maciel per abusi sessuali commessi su di loro negli anni 50-60. Nel 2004 la Congregazione per la Dottrina della Fede ne riapre il fascicolo delle accuse e avvia un'indagine preliminare al processo nel 23 gennaio.
Sì, beh, anche questo è un modo per nascondere le cose, no? Cioè fare le indagini e portarle avanti all'infinito è un modo per nascondere le cose, esatto. Capisce? Occultarle.
Esatto.
Tecniche che servono per il fumo negli occhi a chi non vuol vedere.
Sì, quando si fa una campagna pubblicitaria si è disposto a tutti, insomma.
Poi ti dicono, ma io ho indagato, ho mantenuto 8 anni un fascicolo, senza mai chiuderlo, però io ho indagato, io ogni tanto chiedevo informazioni, però per 8 anni ho tenuto quel fascicolo. Ci sono alcuni magistrati qui a Venezia che sono dei professionisti in questo, ne conosco uno in particolare. Comunque Beh, abbiamo sempre dei conti in sospeso qui, magistrati qui di Venezia, personalmente.
Comunque, ecco qua, l'ho trovato e...
Sì, sì, sì.
Eccolo qua.
Vabbè.
Tutto qua.
Bene.
Grazie.
Bene.
Ciao Ivano.
Ciao Ivano, buona giornata. Ciao, ciao, ciao.
Sì, beh, la pedofilia, finché esisterà la Chiesa Cattolica, finché esisterà il Cristianesimo, sarà sempre un aspetto dominante. D'altronde viene dalla predicazione di Cristo. Uno che imita Cristo è potenzialmente sempre
viene
un pedofilo.
Ancora di più, cioè, è vero che nella predicazione di Gesù Cristo c'è la pedofilia ed è pesantissima, ma in realtà fu un progetto messo a punto dagli esuli, dai deportati a Babilonia, dai cosiddetti profeti di Israele. C'è questo che è la cosa che mi ha sconvolto ultimamente di aver scoperto. Pronto?
Ciao! Ciao, sto vedendo. Dopo chi gabbi i casti interpreti che aveva del tempo da dedicare anche oltre a spiritualità ai casi.
Ma cosa è spiritualità per loro?
No, ma il Papa, visto che lei è suo responsabile,
suo capo,
non può sentire
che dica niente, vero?
Dica niente,
vero?
No, perché adesso tutti qui che va a farsi benedire tutte le domeniche, comincerei a mettermi in dubbio, perché se questi qua i Varda e foto dei putei con i password particolari che non si è facile dire da quello che hai detto.
Sì, sì, infatti hanno molto anche...
Cioè, di difficile accesso, perché bisogna proprio che si andare in cerca.
Eh beh, ovvio. E magari erano anche dei fornitori, attenzione, perché a un certo punto si dice che uno aveva scaricato in CD per poterseli rivendere.
Dopo è il giro di sé, e via del Signore, e dice finite, fate conto quelli di preti che se seguaggino. Cioè, a questo punto qua, non che è una presa del suo capo supremo, e dopo che dovrebbe essere anche a livello, come si può dire, istituzionale, qualcuno che dice se è percentuale è sempre più dell'1,5%. Qua bisognerebbe fare, cioè, come chi fa per le tette delle femmine vedere se ha il tumore, lui si appalli tutti sotto e dire sai che il mio cuore è idoneo,
devo assassinare
la gente, perché se no vuol dire che te sì in concorso, perché qua, questi qua continua a predicare e imporre a gente di credere senza vedere.
Ora
che sei devastante, perché dopo ti senti a gente, mica ho letto questo del giornale qua, ho letto quello del sinistro, da dove sei partito? Da credere senza vedere e farsi una sua propria convinzione sui fatti. È devastante a livello democratico. E questo è il disastro che c'è, perché adesso che c'è un problema enorme a livello economico, ma la gente si schiera chi da una parte o chi da che altra, ma chi che dica idee che si possa confrontare e vedere qual è che sia migliore, panagene fuori, non esiste.
No, non
perché
esiste.
Se io su elezione ha vinto questo o che altro, ma qual era il programma migliore? Ti fa un sondaggio, mi sono di destra o di sinistra?
Sì, è vero.
Questo è il disastro, ragazzi. Gli ha distrutto la capacità mentale delle persone.
Va bene.
Ciao.
Ciao. Ciao.
No, in effetti ci sono parecchi problemi anche di capacità di leggere la realtà. Purtroppo noi viviamo una dislessia, diciamo così, in quanto ci sarebbe un sistema sociale dovrebbe essere retto dalla ragione, cioè nel senso che ogni azione dovrebbe avere una giustificazione, una sua rappresentazione. E invece vediamo come si cerca di giocare sulle emozioni proprio per fregare le persone, cioè impedirle proprio di usare la ragione. Noi che pratichiamo stregoneria sappiamo benissimo la relazione che c'è fra ragione ed emozione, e sappiamo che le emozioni in realtà sono quelle che dopo muovono le azioni, ma se non c'è una ragione che va a dire perché vengono fatte quelle azioni, allora siamo quasi alla follia, insomma. E purtroppo noi siamo in una situazione dove non ci chiediamo perché le cose succedono. Questa è la sua gravità.
Sì, ma il problema è sempre che noi nella nostra realtà monoteista pensiamo sempre in maniera teologica, cioè in maniera folle. Pensare di parlare con logica, con senso delle cose non esiste assolutamente. D'altronde il problema stesso della fede, di principi che qualcuno avrebbe dettato che devono essere importati alla società, della dimostrazione dell'inconsistenza di certe tematiche. Cioè, il fatto stesso che si chieda obbedienza, fedeltà e di dimostrare questa obbedienza è chiaramente un progetto, una modalità di costruire una certa società in cui le individualità non si possono manifestare. Pronto? Pronto?
Pronto?
Sì?
Sì? Raffaello, buona giornata.
Ciao.
Buona giornata.
niente, sono appena tornato da Milano, che oggi sono andato a Milano e vi sto ascoltando. Prima ho avuto occasione, per mia disgrazia, di sentire per Radio Radicale una conferenza con Giuliano Ferrara. Diceva che lui era un laico e che comunque votava, no, che sconsigliava di votare al referendum. Ma c'aveva un modo di parlare che era peggio di un cattolico, cioè tutti i dogmi dei cattolici li ha tirati fuori. Per me è profondamente cattolico nell'anima quell'essere lì, e c'è poco da essere contenti. Comunque ho paura un po' perché penso che le astensioni avranno tanto seguito.
Questo staremo a vedere. Comunque le battaglie eventualmente si combattono.
Certo.
E se poi si perdono sarà per la prossima, cioè non vale la pena di arrendersi in ogni caso.
Chiaro.
Così è.
Sì, ma comunque detto questo non è un problema, cioè nel senso che purtroppo noi abbiamo sempre una classe politica molto asservita alla volontà della Chiesa e i corsi cristiani. Basta pensare ad esempio un Presidente della Repubblica sempre pronto a ricordare i diritti e doveri dei cittadini, questa volta tace sul discorso che i cittadini dovrebbero esercitare il loro diritto e dover di andare a votare, tace. Estremamente tace, come tacciono tutte quante le autorità politiche a cominciare dal
passato. Non è una bella situazione, sì.
Mi ha impressionato tantissimo che Giuliano Ferrara si metteva in sintonia e sottolineava che lui era in sintonia col nuovo Papa.
Sì, sì, ma indubbiamente.
Marcello Pera, Presidente del Senato.
Applausi
a scena aperta, ovviamente. Sì,
una cosa allucinante proprio.
Sì, proprio così.
Beh, l'integralismo è sempre più montante, sempre più diffuso.
Non solo l'integralismo è diffuso, ma trova anche dei buoni servitori.
Beh, gente che appunto pensa, sai, di guadagnare punti, di diventare dei domenicani, dei cani del Signore, purtroppo esiste nella nostra cultura, invece di diventare delle grandi persone che sono capaci di essere autonomi, indipendenti, c'è chi ha la virtù dell'obbedienza. E questo referendum è un tentativo di ottenere appunto l'obbedienza delle persone e che devono dimostrare la loro obbedienza. Se un Giulio Andreotti ha detto mi devo inchinare di fronte a quello che chiede la Chiesa da me, se devo fare un nuovo politico di questo genere significa che proprio la volontà di dominio è accentuata. Poi come ha fatto Benedetto XVI che dice che il fondamento della libertà sono i 10 comandamenti e nessuno passa a criticare una fase del genere dalla dimostrazione della volontà di servilismo che esiste verso la menzogna del monoteismo.
Va bene.
Va bene, grazie.
Ciao.
Grazie a te.
Ciao.
Ciao,
grazie,
ciao.
Sì, beh, non bisogna certo preoccuparsi, cioè nel senso che è una battaglia importante, è una battaglia fondamentale, ma il fatto stesso che lo stesso Cardinale Ruini abbia dichiarato che se il referendum dovrebbe riuscire, i cattolici devono passare all'obiezione di coscienza, dimostra che cominciano a percepire un qualcosa che potrebbe andare contro le loro intenzioni, che qualcuno smetta e non voglia più essere considerato pecora e componente di un gregge, ma che voglia essere considerato come individuo capace di essere autosufficiente.
Sì, di terra. Uscì un nuovo libro di Laura Rangoni, della Xenia, I luoghi magici del mondo.
Sì, lo so che ne stavo studiando perché aveva chiesto informazioni sui boschi sacri.
Un altro di Friedrich Otto, Le muse e l'origine divina della parola e del canto.
La casa editrice?
La Fazi.
La Fazi.
Sì. E dopo di Massimo.
Aveva pubblicato anche Il volto degli dei, La Fazi.
Sì. E dopo di Massimo Centini, La magia primitiva, della Xenia, sempre. E dopo non so se qua, le figure dell'umano, le rappresentazioni dell'antropologia. Gesè Affergan, Borutti, Calame, Fabietti, Filani e Remotti, è un potpourri insomma di autori. E dopo la riscoperta della mente di Searle. No, senza S finale.
Comunque è uscito quello sulle muse di Walter Otto in italiano, finalmente era anche ora che uscisse, insomma dai.
E dopo il mistero della Lef di Amir Axel, della Net, comunque, tutti tascabili comunque da pochi, 6 euro, 6 euro, insomma. sono abbastanza... Comunque, di Laura Rangoni, luoghi magici del mondo è quello di Otto, è molto...
E Walter Otto è sempre un autore meritevole e che dovrebbe essere letto con attenzione.
Sì. D'accordo.
Bene.
Ok. Ciao.
Ciao Ivano. Ciao Ivano. Beh, questa è un'indicazione importante, insomma, che almeno alcune case editrici coraggiose pubblicano testi che sono importanti, insomma, non con l'inflazione che c'è stata sulle opere, sulla morte del Pulcinella di Roma, insomma, questo è importante.
Sì, beh, ma le cose, secondo me le cose stanno cambiando molto più velocemente di quanto si pensasse, perché già la decisione dell'Europa di non mettere il cristianesimo alla base della sua formazione è già stata un'operazione molto grossa. Pronto?
Ciao Claudio.
Ciao.
Finalmente riesco a parlare con voi. È un'impresa quanto ardua e difficile. Però oggi comunque ci sono riuscita. Come state voi?
Bene. Benissimo.
Sempre benissimo. No, io volevo fare una considerazione, un mio pensiero. Ma com'è possibile? Mi sentite voi?
Sì, perfetto.
Io devo fare qualcosa?
No, niente, vai tranquilla.
Dico, pensavo, ma com'è possibile per una di genere femminile aderire a una filosofia che l'ha da sempre demonizzata, cioè la donna più di tutto è stata trattata atrocemente da questi da questo genere di
sindrome di Stoccolma,
di monoteismo, ma anche quello musulmano, anche quello ebraico. Avete mai letto, sono state mai lette quelle agghiaccianti storie, quelle testimonianze, non so, quelle che trattano alla monacazione forzata? È stato trattato da vari scrittori, da Diderot, dal Manzoni della monaca di Monza, dalla Ildegonda.
Poi basta pensare al libro, poi al libro dentro il convento.
Se non mi parli nel telefono.
C'è il libro dentro il convento?
C'è il libro dentro il convento. C'è un libro che parla
dell'esperienza delle suore.
L'esperienza di suore dentro il convento.
Si chiama Dentro il convento? Chi è l'autore?
È un libro collettivo che è uscito da molti anni fa, che parla della condizione di alcune donne che sono entrate.
Di chi è la casa editrice?
L'ultima edizione era della Tullio Pironti.
Cosa?
L'editore era di Tullio Pironti.
Tullio Pironti?
Sì.
Storia del convento, cosa?
Storia dentro il convento.
Dentro il convento della storia di
Tullio Pironti.
Anche la casa editrice.
Casa editrice.
Mi scrivo. No, poi c'è sì, è interessante l'argomento. Non so perché per esempio, non so, anche i misteri del chiostro napoletano, della Percotto. La cultrice nuziale, poi anche i leopardi nel parco,
certo,
di Baldone, di una povera monaca di Osimo che si uccise per essere stata costretta a farsi religiosa gettandosi da una finestra del monastero,
sì,
di Recanati. E poi c'è stato quel pittore Tofano che aveva rappresentato per il centenario dantesco una suora rinchiusa giovane in un chiostro napoletano.
Certo.
No, ma è... Barbara Ubrich, Melitana Scarza, che era stata scoperta pazza nella cella di un convento vicino a Cracovia in Polonia, dove era stata rinchiusa nel 1840. L'ultima che ho visto, che ho letto, che questa tragedia è la storia della capinera del Verga, che parla di questa Maria avviata dal padre al convento, sebbene fosse proibito dalla legge del 1867, purtroppo ostentava a scomparire in Sicilia per le ragazze prive di... Quello che è interessante è che è stato proprio Napoleone,
esatto,
proibire queste
pratiche,
sistema feudale.
Infatti.
Perché, però, diciamo che diceva... grazie al Covid Napoleone, che era sparita per esempio nel Veneto questa triste
infatti
triste, questa saggi che consigliano di giudicare queste donne, però diceva che durava il barbaro costume di educare le donne alla
Francesca,
clausura.
Francesca, devo buttare giù il telefono.
Cosa?
Devo buttare giù il telefono.
Perché?
C'ho il vise.
Hai il
vise? Sì, ho finito la trasmissione.
Allora io volevo farvi una domanda, me la faccio la prossima volta riguardo tutto quello che vi ho...
Sì. E devi metterti in linea la prossima volta.
Perché queste cose, queste storie mi angosciano così tanto, continuo ad esserle, non mi do pace, neanche come se dovesse riparare antichi torti subiti.
Forse
perché mi angosciano queste
forse,
storie?
Forse perché anziché identificarti col torturatore ti identifichi con le vittime e ne senti il dolore. Succede spesso alle persone, di identificarsi non tanto con arrivano i nostri, ma con i poveracci che vengono massacrati. Qualche volta succede. Sai, noi quando eravamo ragazzini ci identificavamo con gli indiani, anche se gli indiani erano brutti, cattivi e selvaggi.
Sì.
Nonostante, perché? Perché c'era un'affinità fra noi e il mondo. Si chiama pietas o pietas. Cioè la capacità di essere attenti al mondo, di sentire anche il dolore del mondo.
Sì,
e spesso quando c'è vicino lo sentiamo di più.
C'è questo ma anche qualcos'altro, comunque c'è questo senz'altro, quello che dici, sono d'accordo con te, per l'identificazione e per il dolore che si sente, però c'è qualcosa di più in questa mia ricerca dove viene trattato questo argomento. E volevo anche andare, comunque devo mettere...
Sì, perché se no non posso più davanti.
Datemi spazio, la
prossima. Va bene, d'accordo.
Ciao.
Niente, chiudo qui la trasmissione velocissimamente, vi do appuntamento per le ore 19, ciao a tutti.
Ciao.